Ecco carissimi, siamo qui. Pensate che questa domenica nel rito romano capita rarissimamente. L'ultimo anno in cui c'è stata l'ottava domenica del tempo ordinario, sapete quando è stato? Nel 2001. Perché di solito Pasqua non è così tardi e quindi si finisce prima, per cui oggi abbiamo l'ottava domenica del tempo ordinario rito romano e abbiamo un Vangelo che, cari miei, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Il discepolo non è più dal maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla della pienezza del cuore. Parola di Dio. Ah, questa lettura mi fa sempre venire in mente Padre Coutier, che aveva lanciato una rivista intitolata Nova et Vetera, proprio tratta da questo Vangelo, Cose nuove, trae fuori il bene e il male, nuovo nuovo e vecchio, insomma. E allora, adesso ci addentriamo in questo Vangelo, vediamo un po' che cosa ci possiamo cavare, tirar fuori. Prima di tutto, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: può forse un cieco guidare un altro cieco? La prima domanda che è venuta a me è questa: chi ci deve guidare? Uno che ci vede. Perché Gesù dice: come potrebbe un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Ora mi veniva da pensare, osservando la mentalità dominante, la società attuale. Ma uno che è guidato, non lo so io, dalla bramosia del denaro, del potere, del successo, è un cieco ben peggiore di un cieco naturale, solo di vista, perché non è illuminato dal Signore, è guidato dai suoi istinti, dalle sue passioni. Come potrebbe dunque costui guidare altri senza portarli nella fossa? Ecco perché chi ha in mano il comando ha in mano il potere politico, dovrebbe veramente essere guidato dal Signore, se no è un cieco che guida altri ciechi e tutti andiamo a finire nella fossa. Allora veramente ci andiamo anche noi senza volerlo, eh? E poi il Signore dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Ecco, mi veniva da applicarlo a quel cieco, no? Come potrebbe costui permettersi di avvistare pagliuzze negli occhi degli altri mentre ha una sequoia dentro i suoi? Guardate che l'attaccamento al denaro, al potere, al successo, è una sequoia che lo acceca sul bene comune, sul bene oggettivo, attrae tutto a sé. Quindi, prima di avvistare pagliuzze negli occhi degli altri, guarda un po' se hai una sequoia nel tuo. E abbiamo anche una prima lettura che dice, quando, dal libro del Siracide, quando si agita un vaglio restano i rifiuti, così quando un uomo riflette gli appaiono i suoi difetti. Ecco, chi vive in superficie o al di fuori di se stesso non vede le proprie imperfezioni. È solo quando entri in te stesso che vedi le tue imperfezioni. Capisci cosa c'è da rettificare? Se non sappiamo leggere dentro noi stessi, siamo degli analfabeti dello spirito. Non capiamo cosa c'è dentro noi stessi. Quando uno non sa, guarda, come dire, guarda, vive solo in superficie, è un analfabeta, non si conosce, dovrebbe fare degli esami, esami non clinici, dovrebbe fare esami di coscienza, perché visto tanto che facciamo più un esame di incoscienza, siamo tutti piuttosto incoscienti adesso, l'esame di coscienza è passato di moda. Si fa esami per tutto, adesso si moltiplicano gli esami, esami di scuola, esami clinici, esami di patente, esami di qua, esami di là, ma l'esame di coscienza alla larga, tutti fuggono a gambe levate, preferiscono fare l'esame di incoscienza e quindi non vedi la tua imperfezione e sei un cieco. E se non vedi la tua imperfezione, significa anche un'altra cosa. Ben più grave. Sapete perché? Perché noi vediamo le nostre imperfezioni quando siamo davanti alla perfezione di Dio. Se non le vediamo per niente, non siamo davanti a Dio, siamo solo davanti a noi stessi. Siamo lo specchio che si mira e si rimira e non siamo vetro. Vi ho detto 100.000 volte che Dio passa il tempo a rompere gli specchi. Noi quando entriamo in noi stessi, se vediamo la nostra immagine, ci contempliamo, eccetera, eccetera, Dio deve rompere questo specchio, perché se no non vediamo altro. No, noi siamo fatti per essere vetro, per guardare al di là, guardando a noi stessi, dentro di noi, dobbiamo scorgere il Signore, dobbiamo vedere Lui. Chi guarda me, veda te. Siamo fatti a immagine di Dio. Quindi, cosa significa questo? Significa che quando Dio guarda dentro di noi, vede la sua immagine, Lui la vede, siamo noi che non vediamo la sua, siamo noi che non vediamo quella di Dio, perché siamo diventati specchio invece di vetro, c'è una vernice che ci impedisce di vedere, di vedere oltre, di vedere Lui. E quindi bisogna chiedere al Signore questa. Prima di tutto di saper guardare dentro noi stessi, perché è come un pozzo o un lago, se guardi solo in superficie vedi l'acqua abbastanza limpida, se poi vai dentro, oh, scopri il pantano, scopri i vermiciattoli, scopri, ma è. Questo è il lavorio della purificazione dell'anima, bisogna scoprirli questi. Pensate, mi ricordo, ah, oh, questo sì che era efficace. Mi ricordo Padre Molinier che spiegava, spiegava in termini, come dire, metaforici, no? La purificazione dello spirito di San Giovanni della Croce, no? Adesso lo spiego a modo mio perché mi vengono fuori degli altri esempi. Dunque, no, noi dentro di noi abbiamo delle reazioni istintive, no? Mettiamo che davanti a qualcuno che si comporta in un certo modo ci scappa la pazienza, però abbiamo la capacità di controllarlo questo scatto, no? E quindi lo controlliamo. Oppure qualsiasi altro campo, facciamo così, lo controlliamo, no? Ma e controllarlo è un'ottima cosa, bisogna controllarlo, si capisce, così non si pecca, se no si pecca. Ma è che controllandolo lo ributtiamo in fondo, non è che sparisce del tutto. Allora, San Giovanni della Croce dice che la purificazione consiste proprio nel farli sparire questi movimenti, non esisteranno neanche più. La purificazione dei sensi consiste nel controllarli, e bisogna, è assolutamente necessario. Ma per vedere Dio faccia a faccia non ci deve essere questa melma in fondo, questo strato in fondo. Allora, la metafora che diceva Padre Molini era questa: in un paese che era pieno di briganti, a un certo punto arriva un re. E allora i briganti vanno a nascondersi in fondo alle foreste, sanno che il re controlla e non possono più fare le loro razzie, le loro malefatte. E quindi stanno tutti tranquilli, il paese è tranquillo, i briganti non fanno più malefatte. Però un giorno il re dice: ma quando sono arrivati, quando sono arrivato qua, questo paese era pieno di briganti. E i dignitari di corte: maestà, maestà, sì, ma adesso siamo tranquilli, adesso sono andati a nascondersi, non ci danno più fastidio. No, 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 io sono venuto per sterminarli, adesso li andiamo a snidare e li sterminiamo. Questa è la purificazione dello spirito: vengono fuori i briganti, ma non per fare delle malefatte, ma per essere eliminati una volta per tutte. Ecco, queste imperfezioni, andando avanti nella vita spirituale, le vediamo di più, ma è buon segno, ne prendiamo coscienza di più, perché vengono fuori, vengono alla superficie per essere eliminate definitivamente. È il fuoco dello spirito che le fa. San Giovanni della Croce dice anche questo esempio, questa similitudine, no? La purificazione è lo Spirito Santo che ti appicca il fuoco all'anima, no? Ma se tu appicchi il fuoco a un legno verde, prima di vedere il bel fuoco lo senti sudare, traspirare, fischiare, gemere, perché ci sono tutti gli umori contrari che vengono fuori. Ecco, la purificazione, noi facciamo l'esperienza di tutti questi umori contrari che vengono fuori, ma per sparire definitivamente, poi non ci saranno neanche più. Ecco, vedete, questa lettura che si dice: quando un uomo rientra in se stesso, vede i suoi difetti. E soprattutto li vedi quando il Signore ti mette e ti fa uscire i briganti, ti vuol purificare completamente. Ma io questo Vangelo, sapete come l'ho intitolato? L'ho intitolato La pazienza di Dio, perché da una parte dobbiamo sì vedere le nostre imperfezioni, i nostri difetti, ma non cadere nell'estremo opposto, perché l'arma più potente della maligna, sapete qual è? Una volta c'erano i padri del deserto che raccontavano questo: uno vide il nemico, il maligno, che aveva le mani dietro la schiena. Tengo un'arma potentissima, gli disse, e questo a cervellarsi per capire quale fosse quest'arma: sarà la passione, questa passione di questo tipo, la passione di quest'altro. No, per niente, assolutamente niente. Tira fuori l'arma, è lo scoraggiamento. Questa è l'arma più potente, quindi non bisogna neanche esagerare all'estremo opposto. Allora, ho trovato una preghiera bellissima che mostra come dobbiamo riconoscere sì i nostri difetti, ma andare davanti al Signore così come siamo, perché farà poi Lui la pulizia, sterminerà poi Lui i briganti. Se dobbiamo sterminarli noi, ci rimettiamo le penne. Dobbiamo dare in mano a Lui quest'opera. Allora, questa preghiera possiamo proprio prenderle come le parole del Signore che abbia parlato a qualcuno. L'ha scritta Monsignor Lebrun, ma ci mostra il Signore ricco di misericordia, che lungi dallo scoraggiarci, ci dice queste parole molto consolanti. Ah, allora vi leggo questa preghiera. Conosco la tua miseria, le lotte, le difficoltà della tua anima, la debolezza, le infermità del tuo corpo, so anche la tua viltà, i tuoi peccati, i tuoi limiti, però ti dico ugualmente, amami così come sei, dammi il tuo cuore. Se tu aspetti di diventare un angelo per darmi amore, non mi amerai mai. Anche se ricadi spesso in queste colpe che non vorresti nemmeno conoscere, anche se sei così debole nella pratica della virtù, non ti permetterò mai di non amarmi a causa di questo. Amami così come sei, ad ogni istante e in qualunque posizione tu ti trovi, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà. Amami, amami così come sei. Voglio l'amore del tuo povero cuore, povero dico. Se per amarmi aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai. Credi forse che non potrei fare di ogni granellino di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Credi che non potrei con un solo cenno della mia volontà far sorgere dal niente migliaia di santi, mille volte più perfetti e più amanti di quelli già esistiti finora? Ma non lo sai che sono l'Onnipotente? Eppure preferisco lasciare per sempre nel nulla questa moltitudine di esseri meravigliosi e aspettare il tuo povero piccolo amore. Lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. Sì, ho in programma di formarti, ma in attesa ti amo così come sei. Mi piace veder sorgere quel filino di amore dal fondo della tua miseria. Amo tutto di te, anche la tua debolezza. Amo l'amore dei poveri, è il canto del tuo cuore che voglio. E poi continua. E io qui ho messo un sottotitolo: di cosa ha bisogno il Signore? E il Signore continua: credi che abbia bisogno della tua scienza, dei tuoi talenti, delle tue capacità, delle tue virtù? No, ne ho di migliori in casa mia. E se te ne dessi io, sei talmente debole che subito ti inorgoglieresti. Avrei potuto destinarti a grandi cose. No, tu sarai in servo umile e inutile. Ti prenderò anche il poco che hai, perché ti ho creato solo per amore. Ama, e l'amore ti farà fare tutto il resto senza che nemmeno te ne accorga. Cerca solo di riempire d'amore il momento presente. Ecco, sono qui, fuori, come un mendicante, e busso alla porta del tuo cuore. Io, il Signore, busso e aspetto. Affrettati ad aprirmi, non trovare la scusa della tua povertà. Se tu conoscessi pienamente la tua indigenza, moriresti di spavento. Amami così come sei. La sola cosa che potrebbe ferirmi sarebbe vederti dubitare del mio amore, vederti non aver fiducia in me. Io sono il fedele. Se tu dovrai soffrire, io ti darò conforto. Se tu dovrai lottare, io sarò accanto a te. Ma tu dammi il tuo cuore. Io ti darò di amare molto di più di quanto tu possa desiderare. Non aspettare di essere santo per amarmi. Ricordati, amami così come sei. Se per amarmi aspetti di essere santo, non mi amerai mai. Ah, oh, che belle parole! Questo è proprio Gesù che gliel'ha ispirata, questo Monsignor Lebrun. E ci sono anche degli aneddoti. Adesso questo non so se sia veramente capitato, mi sembra che sia nei detti dei padri del deserto. Era capitato questo: un discepolo si era macchiato di una grave colpa e una colpa pubblica, diciamo, la conoscevano anche gli altri. Tutti gli altri reagirono con durezza, condannandolo. Il maestro invece taceva e non reagiva. Uno dei discepoli non seppe trattenersi e sbotò: "Ma insomma, ma non si può far finta di niente dopo tutto quello che è successo. Ma in fondo Dio ci ha dato gli occhi." Il maestro allora replicò: "Sì, è vero, ma ci ha dato anche le palpebre." Ecco, vedete? Vedete? Questo Vangelo sarebbe sulla correzione fraterna, ma la correzione fraterna è raccomandata da Gesù. Gesù stesso la suggerisce, suggerisce di ammonire il fratello se commette una colpa contro di te, lo vediamo nel Vangelo di Matteo. Ma il fatto è che colpevoli siamo tutti. L'unico che poteva fare la vera correzione fraterna era Gesù, che lui era assolutamente senza nessun senza il peccato, era purissimo, santissimo. E quindi bisogna prima cercare veramente di togliere la trave dal nostro occhio, per vederci bene, per togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. E nel Vangelo di domenica scorsa Gesù ci ammoniva: "Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, sarete perdonati." E quindi, prima di tutto abbiamo bisogno di essere perdonati noi, dobbiamo prima di tutto chiedere il perdono del Signore. Quando c'è qualcosa che non va, a volte nella preghiera si sente come, non so come dire, come un velo tra noi e tra noi e Dio, no? A me capita quando è così. E allora dico, senza sapere cosa sia, chiedo perdono, chiedo: "Signore, ti ho addolorato in qualcosa, ho mancato in qualche cosa", e immancabilmente il Signore me lo fa vedere. E allora ci vediamo bene anche per giudicare gli altri, ma se no, non ci vediamo per giudicare gli altri. Dobbiamo chiedere, anche a volte, magari è tanto tempo che non sentiamo la presenza di Dio. Dobbiamo farcela questa domanda: "Ma io ho mancato in qualcosa?" È troppo facile dire che siamo nell'aridità, che è una prova di Dio. Prima dobbiamo dire: "Ma io ho mancato in qualche cosa?" E il Signore ce lo farà capire, e faremo di nuovo l'esperienza della Sua presenza, perché il Signore ci dice: "Tu sei prezioso per me, e quando non vieni mi manchi, io ho bisogno di te." E ce lo dice in ogni situazione possibile e immaginabile. Io, una piccola esperienza che ho fatto giovedì sono andata a un funerale di una persona qui del paese, e nella chiesa parrocchiale c'è, a grandezza naturale, l'incontro di Gesù con Maria durante il cammino al Calvario. Ah, sono rimasta toccata in modo particolare. Ho guardato sia Gesù che la Madonna, mi è preso, non so come dire, ho sentito anche il dolore, lo strazio di tutto quello che dovevano affrontare, no? E mi è rimasta dentro questa immagine. E poi nella preghiera ci ripensavo. E il Signore mi ha dato l'insegnamento più forte che abbia mai ricevuto fin qua. Mi sembrava già di essere abbastanza, come dire, abbastanza sulla buona via, di avere questo dolore. E ho detto: "Ma guarda gli uomini quanto hanno fatto soffrire il Signore e sua madre." E il Signore mi ha detto: "Togli pure gli uomini, di io ti ho fatto soffrire, sei andato in croce per me, mica per l'umanità in generale, anche se c'eri solo tu, io ci andavo." Ecco, vedete? Vedete, per vederci bene, per correggere gli altri, prima dobbiamo vederci bene in noi stessi. Sono io che ho crocifisso il Signore, mica l'umanità in generale. È salito su quel trono, l'unico trono che ha avuto il Signore, per me. Ecco cosa significa riconoscerlo Salvatore. Finché non sento che è salito sulla croce per me, è salito per l'umanità, per salvare l'umanità. L'umanità non vuol dire niente. È salito per me. Finché non dico questo, non lo riconosco come mio salvatore. Lo riconoscerò salvatore dell'umanità, ma non mio. Ecco, allora, vedete quanto cammino dobbiamo fare nella conoscenza di noi stessi prima di poter ardire di dire qualcosa agli altri. Come diceva in un libro padre Mariano Magrassi, diceva: la correzione fraterna è un gesto cristiano, non c'è alcun dubbio, ma è un'arte molto molto difficile. Occorre intervenire nel momento giusto e col tono giusto. Deve nascere da un bisogno di amicizia che porge fraternamente all'altro una mano per risollevarsi. La correzione spinge chi la compie, deve spingere chi la compie a togliere la trave dal proprio occhio. Ma, dice anche lui, per ritornare sul discorso di prima, la pazienza di Dio, ma occorre pure sopportare se stessi, cioè accettare con serenità i propri limiti. E bisogna diventare un po' scomplessati al riguardo, occorre saperci accettare come siamo, con lo sforzo quotidiano per renderci migliori. Allora si diventa uomini felici di vivere. È una cosa molto importante questa, perché l'uomo felice di vivere è capace di buoni rapporti con gli altri. Quindi bisogna anche essere un po' sereni, non esagerare troppo nel, come dire, esasperare i propri limiti, i propri difetti, ci sono sì, ma dobbiamo anche vedere come prendere un po' esempio da Maria. Oggi è il primo sabato, la mia anima magnifica il Signore per tutte le meraviglie che ha fatto, anche in ognuno di noi fa tante meraviglie. E quindi, ecco, quello che dobbiamo fare, probabilmente prima di fare la correzione fraterna, dobbiamo cambiare la nostra mente. Guardate che la nostra mente la dobbiamo cambiare noi, non la cambia il Signore. C'è una parola nella scrittura che dice: rinnovati e io ti trasformerò. Cioè, io ti trasformerò il cuore, ma la mente la devi cambiare tu. Certo che cambiare qualcosa è sempre una sofferenza, costa, perché devi eliminare un modo di fare, un modo di essere, e quindi devi rinunciare a un tuo modo preciso di essere, no? Ma questo così ti elevi, ti alzi di livello e ti rendi più vicino al Signore. Quindi ricordatevi bene che Dio non cambia la tua mente la devi cambiare tu. Siate trasformati, ecco la parola esatta della scrittura, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Se tu cambi la tua mente, allora poi Dio cambierà il tuo cuore. E sentite questa cosa meravigliosa che succede veramente: se tu cambi il tuo cuore, cambiano le circostanze. E adesso vi spiego perché. Se tu hai un cuore negativo, il tuo cuore attira negatività. Se invece tu hai un cuore pieno di fede, il tuo cuore attira Dio, attiva Dio, lo attira e lo attiva. Quindi devi cominciare con la correzione fraterna. Il primo a essere corretto devi essere tu. Devi cominciare cambiando mentalità. Fare questo sforzo di voler uscire da una tua schiavitù, magari ce n'è più di una, per diventare libero, per diventare di nuovo quel vetro che percepisce oltre se stesso lo splendore di Dio che lo illumina. Ecco, allora, prima di correggere gli altri, cominciamo a correggere noi stessi, cominciamo a cambiare mentalità. Ognuno di noi sa cosa deve cambiare nella sua vita. ci sono cose difficili da fare e diciamo, ma comincio poi domani, come chi decide, non so, io di intraprendere una dieta, da lunedì comincio, così poi domenica posso ancora rimpinzarmi. Poi passa la settimana, comincerò lunedì, oppure come diceva Agostino, convertimi Signore, ma non subito. È sempre difficile intraprendere delle potature, ci sono delle potature da fare nella nostra vita, e a volte le fa il Signore senza chiederci nessun permesso, ma richiede anche che le facciamo noi, che siamo lucidi su noi stessi e sappiamo fare le potature giuste. Ecco, carissimi, allora. Per cominciare questo cammino, perché cominceremo la Quaresima la settimana prossima, vi do 5 regolette. Ah, le regolette vi piacciono veramente tanto. Allora, poi se ve ne sfugge qualcuna, ve la do poi, ve la potete poi chiedere quella che vi è sfuggita, perché non le ho detto, le leggo. Prima regoletta. Quando la vita ti dà mille motivi per cadere, tu rialzati, non stare a giacere per terra. Seconda regoletta. Quando i giorni sembrano tutti bui e senza via d'uscita, tu spera. Quando le delusioni urlano più forte dei sogni, tu costruisci. Ma io ho aggiunto, tu svegliati. Cioè, guarda in alto e vedrai la stella del mattino che sorge per te. Quarta regoletta, ah, questa. Quando le rughe solcano il tuo viso, come bisogna combattere le rughe? Combattile col sorriso. Quando sei giù, vieni a cercarmi, ti tirerò su. Allora, sapete chi è l'autore di queste regolette? È colui che ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e stanchi, io vi solleverò su ali d'acqua. Questo è il Signore che vi dà tutte queste belle regolette. E adesso l'ultima che vi do io è la vitamina spirituale. Abbiamo letto prima quella bella preghiera che il Signore bussa, bussa nel nostro cuore, no? E la vitamina spirituale lo intitola Dove bisogna bussare? E Sant'Agostino ci dice: il pregare consiste nel bussare alla porta di Dio e invocarlo con insistente e devoto ardore del cuore. Ecco, allora bussate, bussate finché Dio non venga ad aprire. Volevo concludere raccontandovi quella è una barzelletta, ma è una storiella, ma è simpatica, quella del ladro. Allora c'era un ladro che passa, va nell'aldilà e va a bussare alla porta di San Pietro. E San Pietro va alla porta e dice: chi è là? Sono il ladro. E cosa vuoi? Voglio entrare. Ah no, no, c'è posto per i ladri in paradiso. E tu chi sei che mi rispondi così? Io sono San Pietro. Ah, proprio tu che davanti a una servetta hai rinnegato il Signore 3 volte e poi dici a me che non posso entrare. Oh, mamma mia, San Pietro parte a chiamare San Paolo e dice: senti, c'è qualcuno alla porta, vai un po' a vedere di chi si tratta. Toc toc, chi è? Sono ladro, cosa vuoi? Voglio entrare. Ah no, mi spiace, qui non c'è posto per i ladri. Ah, e tu chi sei che mi dici così? Io sono San Paolo. Ah, proprio tu che hai partecipato alla lapidazione di Santo Stefano. E poi adesso dici così a me, tu sei lì. Oh mamma, San Paolo parte a confabulare con Pietro, dicono: ma mandiamogli Giovanni. Giovanni, insomma, non ci sarà niente da ridire su Giovanni. Andò Giovanni l'Evangelista. Toc toc, chi sei? Sono il ladro. E cosa vuoi? E voglio entrare. No, mi spiace. E tu chi sei? Io sono San Giovanni l'Evangelista. Ah, sei tu che hai scritto. Bussate, vi sarà aperto. Chiedete, vi sarà. Io sono 2 ore che busso e non mi avete ancora aperto. Se non mi aprite, dico che nel Vangelo non avete raccontato la verità. E così li hanno aperto. Vedete? Conoscere il Vangelo è sempre utile per entrare in extremis in paradiso. Ecco, carissimi, allora adesso. Vi saluto, se avete bisogno di chiarimenti, domande o libri, il numero è 338-75-53847 e poi c'è anche il sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma, mi raccomando, bussate alla porta giusta. Ciao a tutti.